dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 28 ottobre 2019. In attesa di comprendere il significato della parola pro in dialetto stretto cupertiniano, come tutti i lunedì la vostra gang pro è pronta per chiacchierare di notizie pro, quelle digitali pro all'italiana. Dall'emi studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un proattivo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio del proselitismo di Milano Centro, Francesco Facconi.
Vabbè ragazzi, direi che ci manca solo un pro secchino e poi siamo a posto.
Ma attenti a non fare pro che poi si sente nel microfono.
Max. Io il prosecchino ci voleva,
cioè, ma disse certo. Quello che sta per bere la sua tisana a me sempre se c'è davvero tisana lì dentro,
esatto,
e al rum
famosa tisana alla tequila del professor De Santo.
Infatti sembra più uno shaker che un robo per le tisane comunque,
certamente.
Oh, guarda, leggi
Stanford University, perché lì non bevono,
certo.
Vabbè. È che dobbiamo fare. Comunque, studio proattivo va molto meglio di va questo, che quell'altro dei proseliti. Che c'entrano i proseliti?
Il prosecco, no?
Il prosecco ci andava bene.
Prosecco c'è
il prosciuttino.
Però qual è il problema, ragazzi? Il problema è che finché ci vendono
che inizia
computer,
sempre per pro anche problema.
Il problema, assolutamente, starà per quello. Pro, il MacBook problema.
Esatto.
Nuova macchina.
Perché
nuova
finché ti vendono una macchina, dice pro, c'ha due porte, serve solo per giocare a Tetris, però pro, e va bene, però è un computer, eccetera. Il telefono pro già inizia a subodorare che ti stanno prendendo per i fondelli. Ragazzi, è uscito AirPods Pro.
E ci hanno pure una forma, diciamo, piuttosto provocante.
Io non voglio essere provocatorio, però a me sembrano anche migliori delle precedenti.
Dal punto di vista
esteticamente mi sembrano un po' più carine delle vecchie.
Più carine. A me danno l'idea di un prolasso rettale.
È sempre pro. Pro sta anche per quello.
Solo per quello pro.
Può essere, guarda.
Vabbè, facciamo un po' di promozione delle specifiche.
È un giudizio provvisorio, però.
Certo, provvisorio, perché non le abbiamo ancora provate.
Ok.
Va bene, basta così.
Basta così. Cambiamo.
Stiamo sfondando.
Però insomma, è la prima cuffia così piccolina con la cancellazione attiva del rumore. E già questo le rende interessanti.
Basta che non la fanno, diciamo, con un'elica interna che cancella il timpano del povero ascoltatore. Okay.
L'importante è cancellare il rumore, come non la specificano.
Come non si sa.
Insomma, il dolore. Transparency mode, quella è la parte che mi ha più incuriosito, cioè il meccanismo per riuscire ad ascoltare il mondo esterno. Perché di fatto quello che abbiamo scoperto con le vecchie AirPod... che la gente ci vive, sono diventate ormai parte delle orecchie, e quindi con quante persone stai a chiacchierare quotidianamente che hanno ancora le cuffie addosso e te le vedi lì col pirolino bianco che esce dalle orecchie?
Ma guarda, in realtà è un effetto collaterale che hanno un po' tutte le cuffie a cancellazione del rumore. Le cuffie a cancellazione del rumore, quelle... parliamo prevalentemente di quelle grandi, ma quelle in-ear funzionano più o meno nella stessa maniera. Hanno due principi di cancellazione del rumore. Una è quella famosa, quella elettronica, che fa figo, no? E quindi viene promossa da tutte le parti, no? Viene un microfono, capta le onde che arrivano dall'ambiente, genera un'onda uguale ma contraria, in contrasto di fase con quella originaria, e c'è la cancellazione. Ma, c'è un ma, e per fare questa cosa la cuffia deve produrre un'onda che sia in sincrono, e per farla in sincrono, perché sennò c'è uno sfasamento e quindi la cancellazione di fase non funziona, deve essere molto veloce. Tanto più veloce quanto più è veloce l'onda, cioè quanto più è alta la frequenza. Questo fa sì che la cancellazione del rumore per generazione di suono in contrasto di fase funziona solo per le basse frequenze, perché non abbiamo elettronica in grado di farlo per frequenze più alte. Per cui, come funziona la maggior parte delle cuffie? Hanno una fase passiva, cioè hanno l'imbottitura generalmente attorno alla cuffia, che funziona di solito abbastanza bene per schermare le alte e le medie, e poi hanno la cancellazione attiva per le basse frequenze. Il problema è che mentre quella per le basse frequenze riesce a modulare a seconda se sono più forti o meno forti i rumori, la cancellazione passiva arriva solo fino a un certo punto. E quindi succede spesso di trovarti in delle situazioni in cui tu riesci a cancellare una parte del rumore e a sentire in particolare le voci in maniera più fastidiosa del normale. La situazione tipica è il treno. In treno tu le metti, inizi a dire come sto bene, come mi rilasso, adesso mi ascolto Digitalia, mi ascolto un po' di musica perché non sento più il tutun tutun del treno, il rombo, il rumore dell'aria condizionata, ma a un certo punto sale un bambino due sedili più in là che inizia a chiacchierare, a giocare, a parlare con la mamma. Siccome lui non ha la cuffia cancellazione del rumore per farsi sentire, urla come un ossesso, e tu il treno, il rumore del treno non lo senti, e il bambino lo senti come se ce l'avessi piantato nell'ippocampo. E quindi già questa è una cosa, è una cosa che esiste già, diciamo, è un effetto collaterale delle cuffie. Per aumentare ulteriormente questo effetto basta semplicemente che la cuffia lasci passare, senza più dover fare l'inversione di fase, un certo range di frequenze. Per cui, non so, per avere la massima trasparenza alle voci, tu filtri le basse frequenze, le medie, quelle attorno dai 2 kHz ai 5-10 kHz, le lasci passare inalterate o addirittura le amplifichi. A quel punto lì tu ti togli i rumori del traffico, il rumore del condizionatore, i rumori di quello che vuoi, senti bene la tua musica, ma le voci attorno a te le senti ancora più chiare. Credo che sia che consista in questo.
Che un po' sconfigge lo scopo di mettersi le cuffie, quello di non sentire sì. La gente.
Ma
che
sono, sono pro, Michele.
Cioè,
sono
voglio
pro,
dire, questo effetto di questo transparency in alcune cuffie un po' più sofisticate, tu lo puoi attivare, mi pare.
Sì,
no?
Certo. Infatti ci sono delle la cuffie Sony. Che millantano poi dei noise cancelling smart.
Sì, la noise, la VH3000 della Sony, quella che ho io, che uso in treno, fa passare normalmente, come vi dicevo, il bambino che urla, ma se tu appoggi la mano aperta sul diffusore di destra, lui disattiva il filtro e applica un'equalizzazione che ti aumenta le frequenze della voce umana, per cui
ti fa percepire.
Sì,
ma il mio commento in realtà voleva anche essere appunto questa, notare come Apple abbia insistito su quella che tu dici effettivamente essere una funzione tipica di questo tipo di cuffie, in un'ottica dell'utilizzo che se ne fanno, in particolare degli AirPod, una caratteristica che ho notato solo con questo tipo di cuffie, no? Perché con tutte le altre, specialmente quelle a filo, quando parli con una persona generalmente uno se la leva la cuffia. E mi capita sempre più spesso di vedere invece persone che vivono tutto il giorno, indipendentemente dal fatto che stiano ascoltando cose o parlando al telefono o parlando con persone in faccia a faccia, con gli AirPod infilati nelle orecchie. Ed è proprio un nuovo utilizzo che se ne fa. E questo, insomma, che le nuove versioni Pro abbiano automaticamente il modo per permetterti di parlare con l'esterno senza, è un indicatore dei tempi.
Sì, è un indicatore anche di maleducazione. Vedo Max abbastanza, perché
sì,
poi avrebbero,
è quello
anche
che stavo per dire io,
esattamente,
comunque ti dà comunque un senso di disorientamento parlare con una persona che ha evidentemente le cuffie negli orecchi.
Non siamo abituati, per carità,
forse
tra 50 anni che nasceremo ci infileranno gli impianti auricolari, sarà normale e abitudine. Ma tra l'altro gli AirPod, quelli originali, avevano anche la funzione automatica, no? Per fermare la musica te lo
basta
togli
toglierlo.
Che è il gesto anche più come dire educato che
umano.
Può fare, esatto, una persona che ti si avvicina, ti saluta e ti vuole parlare.
Beh, chissà, per non credo che andranno fuori gamma le vecchie
no
AirPods.
No, certo, ma immagino che anche queste abbiano che anche queste abbiano lo stesso
la stessa funzione
di, sì.
Vabbè, 279 euro,
una bella
portata
cricca.
A casa,
una bella cricca,
vabbè,
sì.
il prezzo è pro.
Non c'è.
È pro.
Batterie non modificabili.
Pro che non sta per proletario.
No,
in questo
no.
Caso. Va bene. batterie immarcescibili, non potete neanche guardarle perché si scade la garanzia, certamente. Però bello, sul sito ci sono tutte queste foto con la forma,
sì,
esplosa.
Anche con la TAC della, appunto della cuffia, si vede tutto l'interno.
Quella, no? In trasparenza, sì.
Quella in trasparenza, no?
Molto
una
bella
TAC.
Sì. Beh, non è una TAC, perché è una TAC.
Non è fatta una TAC.
È un, come, una trasparenza. Attacca a fette. Attacca a fette.
Vabbè, dai, su, hanno capito le persone normali, vabbè. Ma fai il medico.
Però non posso fare per una volta il precisino. Vabbè, ok. Vabbè.
Per una volta, ma per una volta.
Ok. Comunque anche McDonald's ha saputo la cosa e domani presenta il nuovo Big Mac Pro.
Quello è buono, eh. Sì. Cioè la fetta di prosciutto, appunto.
Big Mac Pro, certo.
Poco il provolone.
Potrebbe esserci la provola, esattamente. Lì è a sorpresa, ti può capitare il modello con la provola. È quello. Mi chiedo, perché gli AirPod Pro non sono neri?
Fanno un po' contro effettivamente quello che è la linea Pro.
Però deve essere nero, Pro. Anche perché te lo metti a matrimonio, hanno vestito di nero, tutto ci sta.
C'hanno ancora due giorni, perché magari hanno tempo di ascoltare la puntata, cambiare le produzioni al volo e...
Ma sì, dai, basta che mettono qualcuno col pennellino. Plim, 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 plim. Tanto sono piccole.
Vabbè. Voi utilizzereste un telefonino che si... piega non in due ma in tre addirittura,
sì, perché dato che stava andando bene in mezzo. Stava andando bene a Samsung che l'ha fatto con una sola piega, allora chi è Xiaomi che ha TCL che ha presentato un concept phone che invece che avere una piega e quindi si piega in due, si piega in tre con due pieghe. Cosa può andare mai storto?
No, niente, dai.
Qui, vabbè.
Detto.
Poi, vabbè, dai, è un concept.
Però, ammesso,
è un
concept.
Bello di tutto ciò che ogni lato piegato ha la forma, ha lo spessore di un normale telefonino che abbiamo in tasca. Quindi...
più un po' di spessore, un po' di aria, perché comunque non si piegano mai esattamente su se stessi, c'è, come il Galaxy Fold, c'è sempre un po' di angolo.
Ok,
quindi va bene, viene un prosciuttone, no scusami, un sandwich, esatto. Un bel sandwich grosso.
Viene un bel sandwichone.
Però sì, metti il vantaggio che tu in mezzo appunto ci puoi mettere la fotografia del doc piuttosto che quello che ti piace, insomma, no, tu lo apri e ti esce anche questa foto.
Quando è piegato è tipo una barretta di Mars, no, in tasca, un po' più spessa, cioè una cosa lunga, spessa e... Boh, è un form factor.
Secondo me è un libricino quando è piegato.
Quando è piegato in tre, è un libricino.
Adesso, vabbè, appunto è un...
un breviario.
Un concept. Sì. È comunque lo senti in tasca.
Vedi?
Ovviamente, appunto, è un concept. Sì, non ci sono né prezzo, né dimensioni, né specifiche.
Ha un futuro.
Né data di uscita.
Allora,
lasciamo perdere i dispositivi che abbiamo visto finora e immaginate questa tecnologia che funzioni bene, cioè non si vedono pieghe, non si rompe, è resistente, eccetera. Voi utilizzereste comprereste un dispositivo,
allora,
del genere che si piega in due,
già
tre.
Uno a tre lo capisco di più di uno che si piega a due, nel senso che riesce ad avere un oggetto abbastanza piccolo da essere uno smartphone che si allarga per diventare quasi un tablet, quindi è più interessante secondo me del 2, che dà un'aggiunta di dimensioni, ma o è troppo grande la parte smartphone, è troppo piccola la parte tablet, insomma non... mi fa molto paura la tecnologia di adesso, perché appunto, come diceva Michele, cosa può andare storto? Una cosa che si piega avanti e indietro, che viene trattata male, insomma...
No, allora, secondo me adesso... ci sono pochi esempi, pochi form factor, però a me non dispiacerebbe, perché comunque ogni tanto davvero la senti la necessità di avere uno schermo più grande. Se avessi un tablet, ma anche i 7-8 pollici che oramai non esistono, quasi non esistono più. Tutto questo con il grande punto interrogativo ovviamente della tecnologia. Infatti poi Microsoft, abbiamo visto 2-3 settimane fa, ha scelto il telefono pieghevole che in realtà non si piega, con lo schermo che non si piega, perché, e che uscirà poi in realtà tra un anno, quindi si vede che la tecnologia è decisamente...
Anche Motorola aveva annunciato un Razor che doveva essere presentato, è uscito ancora qualcosa, ne sappiamo qualcosa.
Ma lì si parlava di piegabile, ma non si capiva se alla StarTAC maniera, quindi semplicemente che si richiude su se stesso con una tastiera fisica o
un pieghevole vero e proprio.
O un pieghevole come questi,
però insomma
ci stanno come esperimenti.
Ci può
in
stare
tanta fantascienza, c'è molta rappresentazione fantascientifica per risolvere questo problema che stiamo dicendo. In realtà c'è una sorta di idea di proiezione dello schermo, no? Di virtualizzare lo schermo con un sistema di proiezioni. Chissà se queste tecnologie appunto arriveranno mai a una maturità tale da consentire un'idea di questo genere.
Alla perché, proiezione diciamo, dove?
La proiezione olografica.
È una sorta di proiezione olografica che fa sì che tu hai un dispositivo fisicamente piccolo, che però lo schermo può avere una dimensione significativamente maggiore.
Se i rumors sono veri, che nel 2020 Apple si appresta a presentare gli occhiali, penso che bypasseremo quel tipo di dispositivo lì, no? Perché se
dici tanto lo schermo te lo proiettano sulla retina,
perché tu lo vedi puoi fare un modello 3D anche senza doverlo proiettare nell'aria con l'ologramma, che ha una serie di inconvenienti.
Gli occhiali ci abbiamo già provato, non sono andati granché bene. Chissà se è quella Apple ancora che ci prende il lettore MP3.
Ma guarda, gli occhiali secondo avevano un problema di immaturità tecnologica, però
non solo, anche sociale.
Anche sociale anche l'abbiamo sociale. Anche commentato.
Più che altro, e anche di accettazione, devi convincere la gente che non ha bisogno di occhiali a mettere gli occhiali, che non è una cosa, ci riesce solo il sole.
Esatto. Lì dipende secondo me anche dal fatto estetico, quindi un buon progetto che li rende gradevoli, se funzionano, se sono utili davvero, se ti danno una realtà aumentata funzionale, quindi che vuol dire anche che ci sono dei servizi per i quali vale la pena di tenerli, secondo me questo ostacolo si supera.
No Franz, quelli pro escono dopo.
Quelli giusto. Pro escono dopo.
Comunque stavo meditando su questi telefoni pieghevoli e l'utilizzo per andare in giro usando magari Google Maps, no? Noi siamo passati dall'avere le cartine che dovevi piegare in 25 modi non sapevi mai ripiegare com'è, al telefonino che ti dà l'indicazione, adesso è il telefonino che devi spiegare in 16 codi clac 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 clac
e poi non riesci a ripiegarlo e
siamo tornati indietro, un ciclo di ciclo storia.
Ogni tanto ci
se invece che pieghevole fosse arrotolabile come la televisione di LG, di Samsung,
molto meglio, perché tu ti fai
quella mi piace,
te lo arrotto e te lo metti lì orecchie.
Ci metti dopo una bella linguetta sopra.
Va bene, non era arrotolabile in quel senso, mi pare. Però
no, vabbè, okay.
No, controlliamo.
Okay. Comunque, è rollabile, quindi il telefono è rollabile.
Esatto, rollabile.
Il roll phone,
esattamente. Pro. Adesso,
vabbè,
amici, per cortesia, se la vostra signora ha dei problemi con la sua tecnica di parcheggio a guidare l'automobile, per cortesia mettete un attimo in pausa, ascoltate questo segmento quando siete da soli, perché pare che gli scienziati siano riusciti a far guidare la macchina e anche bene ai ratti. Com'è sta cosa?
Ma più che altro dice che i ratti si divertono,
si divertono pure, esatto. Si divertono pure,
si rilassano.
Però col cambio manuale, col cambio automatico no, perché non è una guida sportiva seria.
Ah, ecco,
e capito. Dipende se sono ratti italiani o ratti americani.
Esatto.
E quindi vabbè, facciamo l'università di Richmond ha fatto in Virginia, ha sperimentato questa device attraverso i quali i ratti potevano muoversi ovviamente in un ambiente controllato per completare un circuito elettrico che credo alla fine avesse che appunto faceva muovere la macchina
un'automobilina.
Sì, una bella automobilina per Topolino.
Come nei film di Stuart Little.
Che poi sembra un barattolo, quello delle caramelle con sotto le ruote.
No, è una.
E c'ha dietro il tappo per infilarci il topo.
Quello che tu chiami barattolo, sì, è una cosa da laboratorio, una roba proprio da esperimento, tagliata in modo da far uscire la testolina, che è montata sopra un. ha uno chassis con quattro ruote e con un meccanismo, ci sono due pile e un circuito elettrico, e dentro ci sono dei comandi che quando il topo tocca può accelerare, rallentare, fare la retro, girare a destra, girare a sinistra, cioè una figata. Fossi un topo, cacchio,
si sarebbe divertito da matti questo
più di uno
di esperimento.
E girano in sto ambiente e devono trovare il cibo
e
sono bravissimi.
Imparano. Alla fine con la gira è come la volti.
E quindi tra un po' le vostre Tesla saranno guidate
dal
quando
topo.
Voi, esatto, quando in realtà voi inserite l'autopilot, parte un topolino in un che vi guiderà.
E vi danno anche
Ratatouille delle macchine.
Esatto. Sì, vi danno la lenza con il pezzettino di formaggio attaccato davanti.
Esatto. Ma perché è spuntato un pezzo di formaggio davanti al cofano?
Esatto. È l'autopilot del topo.
Esatto.
Spettacolo. Comunque sei topi femmine e 11 topi maschi e sono riusciti tutti quanti a guidare la macchina, non per dire.
Quindi fatevi due domande.
Non c'erano i topi di Cuneo, che si sa, hanno qualche difficoltà quando ci sono le curve. Da noi, dalle nostre parti, è famoso quelli di Cuneo. I cunesi fanno scuola guida in pianura padana, dove le strade sono tutte dritte, così. Così.
E quindi
arrivano a Sanremo, che è tutta curva, tutta incasinata. Ecco, allora, quando c'è uno che guida mai, dice, quello lì viene da Cuneo, di sicuro.
È un vezzo, è un vezzo, è la prima trasmissione, i razzismi locali
esatto.
Qui da noi diciamo abbiamo altre
certo, ognuno ha le sue campanilismi eccetera. E mi avete messo in back channel una cosa su Final Fantasy. L'intelligenza artificiale di Final Fantasy 15 è un grande esperimento filosofico segreto. Mazza, mi ha impressionato, però poi non sono riuscito a leggerlo perché...
Sì, infatti parla chi l'ha messo.
È un po' lungo, dobbiamo dire.
Lo commenta chi l'ha messo.
Facone.
Getti il sasso e nascondi la mano.
No, assolutamente. In realtà, vabbè, Final Fantasy XV è un gioco che a me è piaciuto tantissimo. So che molti fan di Final Fantasy magari mi insulteranno perché so che è molto discusso. Però effettivamente come dire, non avevo notato quanta intelligenza artificiale ci fosse nel motore del gioco per riuscire a rendere l'esperienza estremamente verosimile, no? Perché è un gioco in cui il protagonista è uno con tre compari di avventura che lo aiutano, ma sempre in maniera opportuna e mai in maniera uguale. Così come tutta la narrazione che cambia nel tempo.
Però,
insomma,
questa non è una novità però, eh?
No. Però è interessante questo mix di intelligenze artificiali di come sia stata usata sia per il singolo personaggio, per il protagonista e i singoli personaggi, ma anche poi nel gruppo, di come questo comunque interagisce e crea. Insomma, è un bel articolo comunque che magari consiglio di leggere a chi è appassionato di videogiochi, perché fa poi una rassegna di quelle che sono state appunto le intelligenze artificiali videoludiche di questo tipo. E
sì, rappresenta appunto il team principale di Final Fantasy XV come appunto corpo e pensiero, se fosse una, diciamo, come una metafora del rapporto che c'è tra il corpo, il pensiero e le emozioni. Quindi cosa siamo senza l'azione.
Ci ho provato a leggere l'articolo, che devo dire era abbastanza lungo e involuto. Alla fine, diciamo, l'articolista,
il famoso articolista,
sempre lui. L'articolista presenta questa cosa come il superamento del dualismo mente-corpo cartesiano, no? Sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi dice che fondamentalmente queste AI sono in qualche maniera programmate nel gioco in modo da avere appunto questa corrispondenza diretta tra la mente e il corpo, senza separazioni. L'ho trovato un pochino forse pretenzioso, devo dire, rispetto alla... Sì. Rispetto all'esperienza, diciamo, che poi, ripeto, non è una novità. Per esempio Mass Effect, con la costruzione della squadra che accompagnava il comandante Shepard,
dipende come lo chiamavi, però sì, quello di default era Shepard.
Sì, sì. Shepard era sempre lui, poi potevi scegliere il nome perché poteva essere un uomo, una donna, eccetera, eccetera. Fondamentalmente comunque lì c'era una squadra che si comportava in maniera abbastanza intelligente rispetto alle situazioni di gioco, no? Però da qui a andare al dualismo mente-corpo la vedo un po' complicata, considerando che l'autore è un giapponese. Va bene, dai, andiamo avanti.
Va bene, so,
però è un bel gioco. Final Fantasy XV è un bel gioco che poi è risollevato.
Ma devo giocare tutti i 14 precedenti per capirci qualcosa? O...
Ah, certo, no, chiaro. No, no, no. Tipico di Final
siano,
Fantasy.
Penso sì, che siano sì, tutti indipendenti, o no?
Sono sì, completamente sì, indipendenti.
Final Fantasy sono indipendenti.
Ma è fantasy? Final Fantasy
è Final. Final.
E sì, soprattutto Final, poi c'è anche,
è anche fantasy, non ci gioco, non riesco.
È
non,
sempre
non
come i farewell tour, è sempre Final, ah, però sempre, poi esce sempre.
Ah, okay, ok, ok, va bene. Okay. E Max, adesso tocca a te perché anche tu hai messo sì, un articolo dove questo articolista Luciano Violante, famoso, famoso articolista,
questo, questo è l'articolista,
è un altro articolista, ha scritto Rifondare la democrazia nella società digitale su Corriere. Cosa dice questo sì, articolista Violante?
Violante è stato presidente della Camera.
Ma non importa, è comunque un articolista. Inutile me la meni. Adesso cazzo, è articolista anche il tuo.
Stai scherzando? Vuoi mettere articolista io mio?
Metto, articolista metto articoli di Walter Cronkite e lui mi scrive l'articolista. Adesso ti articolizzo anche il tuo.
Ho capito. Dunque, è il caso di dire che ho trovato questo articolo molto interessante.
Certamente.
Vai. È un argomento molto interessante. Perfetto. Adesso che ti ho dato l'assist, perché la articolista di qui sopra declina questa, diciamo, riflessione sulla trasformazione digitale, e devo dire per una delle prime volte che trovo su un giornale generalista come il Corriere della Sera e dalla penna di un articolista così rilevante,
è un articolista
trovo,
pro se posso
trovo una riflessione abbastanza profonda su quello che è l'impatto della trasformazione digitale. In sintesi molto veloce e facendo un po' torto, no? Quindi poi magari possiamo lasciare l'indicazione di andarlo a leggere. Fa questo paragone tra la società analogica e la società digitale rispetto sostanzialmente soprattutto alla al modo in cui funziona la democrazia. Mettendo da un lato la società analogica, diciamo pre-digitale o comunque non completamente trasformata da quella digitale, come una società che si è data delle regole di democrazia rappresentativa,
ok, quindi intermediata, quindi
è intermediata in cui gli intermediari vengono scelti almeno da un punto di vista teorico in base alle loro competenze, in base alla loro capacità di attrarre voti convincendo la gente, eccetera eccetera, e dall'altro lato invece la società digitale come una società nella quale la democrazia è scivolata verso un non rappresentatività, l'idea della democrazia uno vale uno,
sì,
una riduzione drastica della lui dice della trasparenza dell'intermediazione, anche sì, questo sì, fa un po' il paio. Sì.
Leggo, un attimo quei cose, perché poi rimandare gli ascoltatori a leggere, se ascoltano in digitale perché non c'ha voglia di leggerlo, non c'hanno tempo, per cui leggiamo
ma non sanno leggere,
non buttare giù dai, ma che dici?
La società analogica è fondata sul principio di rappresentanza, i corpi intermedi, la trasparenza dei metodi di formazione delle classi politiche dirigenti, qui ce ne sarebbe un attimino da discutere, il controllo del loro operato e ancora e la loro sostituibilità, e questo non ci piove. La società digitale è caratterizzata dalla disintermediazione, dal superamento della rappresentanza, dalla decisione politica diretta. Tutti possono dialogare con tutti e con i membri della società politica senza bisogno di mediatori. Chiunque può convocare manifestazioni, muovere campagne di opinione senza muoversi da casa. Da questa possibilità tecnica deriva l'equivalenza sulla carta di tutti i cittadini. Uno vale uno, tu vali tu, eccetera, eccetera. Conseguentemente sono negate in radice le elite della politica e della conoscenza, ma non le elite del potere economico alle quali appartengono i padroni della rete. Nella rete c'è libertà senza responsabilità. Il problema poi che continua a dire è che in realtà questa disintermediazione è una reintermediazione.
È una finta disintermediazione, è una reintermediazione in cui l'intermediario diventa occulto.
Occulto
diventa occulto, comunque non è chiaro nella sua
Abbastanza evidente in questo momento in cui, no, c'è Facebook sotto accusa, la richiesta di intervenire per censurare gli ad politici quando sono falsi e robe del genere, e beh, vuol dire mettere le chiavi all'intermediario del discorso politico. È proprio quello che sta dicendo: noi sostituiamo degli intermediari con dei nuovi intermediari che non sono eletti, non sono sostituibili, non sono trasparenti nei loro metodi di formazione.
E per giunta non sempre, cioè, non si assumono la responsabilità, perché in fondo giocano su questa idea della neutralità della piattaforma.
I'm sorry. No?
Esattamente lui.
Non ne avevo ancora parlato.
Grazie, Mark.
È chiaro che è un dibattito complesso, un po' agli inizi, però mi aveva colpito l'articolo perché appunto porta questo dibattito a un livello molto, molto importante da un punto di vista mediatico. No, il Corriere della Sera rimane comunque un giornale di riferimento, credo, in Italia, diciamo, a un livello anche da un punto di vista anche delle elite che sono coinvolte, no? Sono pochi giornali abbiamo in Italia che sono di riferimento, sono due o tre. Quando una riflessione di questo genere arriva a questo livello, secondo me è un
vuol dire che nel 2019
dei tempi.
Vuol dire che nel 2019 si sono svegliati, sono resi conto che il mondo 20 anni fa è cambiato.
Sì, anche perché secondo
tempo
me
ci è voluto, ci abbiamo messo una decina d'anni noi per convincerli, penso. Magari hanno ascoltato Digitalia.
Secondo me ci sono anche un po' di leggerezze, perché per quanto appunto il discorso di fondo sulla disintermediazione o comunque sul campo degli intermediari, dei mediatori, è sicuramente vero, a me già mi è venuto un po' il sangue amaro quando all'inizio ha cominciato a dire che ci sono due generazioni, quella sotto i 40 anni che è prevalentemente digitale, quella sopra i 40 anni che è prevalentemente analogica.
Beh, prevalentemente,
che non credo
ci può stare.
Non lo so, poi più avanti specifica che magari è un po' più il caso italiano, però io non sono così d'accordo, come
non sono sicuro comunque che sopra i 40, cioè che 40 sia veramente lo stacco, cioè.
In questo nel contesto, secondo me, di questa descrizione è calzante, nel senso che qui non dice non è una guerra analogici contro digitali, nel senso gente,
certo,
che sa usare il computer, ma
analogici
contro digitali nel senso in cui vedono la possibilità del cittadino di partecipare nella vita pubblica. Noi siamo nati, noi quarantenni siamo nati e siamo cresciuti e ci siamo formati nel periodo della rappresentatività politica, della democrazia rappresentativa, dei quotidiani, dei politici che venivano sostituiti, eccetera, e certamente oggi ci abituiamo e lo vediamo, questa ascesa di queste nuove forme, no? La disintermediazione, un certo tipo di discorso politico, il salvinismo, il Movimento 5 Stelle, parlo di esperienza italiana, come vediamo oltreoceano quello che è avvenuto nelle ultime politiche, la centralità di agorà tipo Facebook, tipo Twitter e cose del genere, ma certamente chi ha meno di 40 anni lo vive in maniera totalizzante, anzi chi ne ha meno di 20 oggi la vera politica della democrazia rappresentativa non l'ha mai vissuta, non è mai andato in una cabina elettorale dopo aver letto, guardato in televisione tribune politiche, robe del genere, ma è andato per le prime volte in cabina elettorale dopo aver letto Facebook e Twitter. L'over 40 ci si sta abituando, ma ha ben presente un altro tipo di politica e vede quella che è attuale come un imbastardimento della vera politica. Quindi è vero che c'è una dicotomia over 40 e under 40. Poi con tutte è ovvio che il commentatore di Digitalia o l'ascoltatore di Digitalia di 70 anni probabilmente ha una consapevolezza dei meccanismi della politica nell'era del digitale maggiore di un diciottenne che fa il pastore in Valtellina, non c'è dubbio, certamente. Però
no,
credo sia calzante,
secondo me no. Invece secondo me no, perché se vai a prendere ad esempio le fasce di età delle elezioni più recenti, vedi che un movimento come quel Movimento 5 Stelle, che è nato, ed è l'esempio più calzante ovviamente che fa lo stesso articolo, che è nato sulla rete, si è propagato sulla rete
abbastanza, sì.
No, no, io ti parlo dei dati di quorum. Sì. Se non ricordo male, aveva il grosso dei suoi voti all'incirca sopra i 35, 55, 60 anni. Poi, per carità, l'Italia sì. è ben distribuita verso fasce di età più alte. Sì. L'età media è molto alta. Però il Movimento 5 Stelle aveva come clou quella parte là.
Attento che il Movimento 5 Stelle è ancora, secondo me, una cosa ibrida. Nel senso che è nato nelle piazze, è nato ai comizi di Grillo, è nato con
con
una riverberazione, i meetup che non erano certamente una cosa originariamente o eminentemente digitale, che poi hanno abbracciato dei meccanismi di certamente non c'è dubbio, ma il moto primario è venuto da Grillo, dalla sua persona, dalla sua audience, che era una cosa che si era costruita
blog.
Sul mezzo televisivo, che
no,
poi
dal suo blog.
No, perché se Grillo fosse nato e non fosse mai andato in televisione, non avesse mai fatto spettacoli in teatro, apriva un blog e non se lo cagava nessuno nel 2005, Michele, non se lo cagava nessuno. Grillo è ancora una cosa che è a ponte. Io credo che il movimento
il V-Day era fatto su internet, era stato pubblicizzato su internet.
Ma Michele, era pubblicizzato su internet, ma dietro la faccia di Beppe Grillo, che era una persona che aveva già un certo tipo di notorietà, grazie alle tecniche comunicative del vecchio mondo, non quelle politiche, non quelle della
aveva l'esperienza, ma non aveva la cassa di risonanza nel
però
2005.
Se mi permettete di intervenire come esperienza diretta, il Movimento 5 Stelle, sono d'accordo sull'approccio ibrido, perché è cresciuto nella presenza, diciamo, nella presenza nella vita quotidiana dei cittadini, con l'appunto usando gli strumenti digitali in maniera innovativa rispetto alla percezione degli altri politici, questo sì, però di fatto con una presenza invece molto capillare sui bisogni concreti dei quartieri, delle realtà cittadine che i partiti politici avevano in qualche maniera dimenticato. Quindi è vero che è una cosa ibrida ancora, no? Tutto sommato.
Secondo
me
l'esperienza eminentemente, l'esperienza politica, l'entità politica nata da zero sulla rete, evoluta sulla rete, non l'abbiamo ancora vista in Italia. Non l'abbiamo ancora vista. Può darsi che la
sono abbastanza
tranne qualche esperienza del partito pirata, che comunque è già ampiamente in fase calante, ecco. Non c'è mai stata. Lo stesso Obama, che 10 rotti anni fa era preso come l'uomo che ha inventato la comunicazione politica su social, in realtà no, perché tutta la parte, lui non faceva niente di particolare su internet, era la sua base, dei suoi coordinatori sul territorio, che si coordinava tramite l'internet di
siamo
15
in situazioni
anni, quasi 15 anni fa
ancora, come è normale che sia, no? È una fase di transizione. C'è chi però usa con maggiore coscienza, no? La trasformazione digitale. Questo, in questo senso veniva anche riferito il Movimento 5 Stelle nell'articolo da cui siamo partiti, sono quelli che ne hanno maggiore coscienza e che quindi usano con maggiore spregiudicatezza e con risultati anche mediaticamente significativi questo approccio. Basta vedere.
Beh, oggi non lo direi, viste le lezioni di ieri.
Ma non ti credere, guarda, a parte le lezioni di ieri, vabbè, non entriamo nel merito, però per esempio quello che è successo, quando è stato che hanno fatto la votazione per l'alleanza?
Sì.
Che è uno dei punti critici di pericolo dei quali si parlava.
Certamente. Certamente. Okay. E ci buttiamo, ci colleghiamo oltreoceano, perché il tuo amico Violante, articolista, dice: noi mediatori orientano la nostra vita quotidiana in misura maggiore rispetto ai mediatori tradizionali, ma a differenza di costoro non appaiono nella loro vera veste. I rischi sono evidenti: per i mediatori occulti non ci sono né regole né contropoteri, sono perciò destinati a esercitare sulle nostre vite un potere infinito. Se i parlamenti possono essere svuotati da forme di partecipazione diretta, manipolabili da un'eterodirezione invisibile, sarà inevitabile la formazione di nuovi dispotismi politici. E questo è uno dei rischi importanti. Contemporaneamente abbiamo visto sul web l'Eola, in seguito all'audizione di Zuckerberg di fronte alle commissioni parlamentari americane, e in particolare la grigliatura, se vogliamo utilizzare un anglismo, da parte della della Ocasio-Cortez.
Bah, guarda, io mi sono guardato tutte le... vorrei una medaglia perché mi sono anzi ascoltato tutte le tre ore e mezza quasi di della testimonianza di Zuckerberg.
Ti fa onore.
Congresso.
Ti fa onore.
Madonna, grazie. Tre ore e mezza te li
ti
sei
fa onore.
Tutto.
E credo che tu abbia beccato tutto. Anche ascoltandolo tutto, io ho fatto delle selezioni, però abbia beccato le fasi anche interessanti. E non quella che ha fatto il giro del mondo, che è la grigliatura di cui
assolutamente
sopra.
Assolutamente, infatti, e tra l'altro lei è stata, per qualità, tanta stima per la Cortez, lei è stata tra le ultime a parlare, tra veramente la penultima o terzultima a parlare, e tanti altri deputati del congresso in realtà, infatti devo dire che ho avuto anche un po' di pietà per Zuckerberg, perché no, ci sono no, stati dai. Alcuni no ci sono stati tanti deputati del congresso degli Stati Uniti che lo hanno veramente apostrofato in maniera molto più forte della Cortez, impedendogli praticamente di parlare e di rispondere, costringendolo spesso a domande in cui lo costringevano a una risposta sì e no per domande che erano effettivamente molto complicate.
È il meccanismo classico delle audizioni.
Sì, anche perché finiscono poi in realtà Zuckerberg così. Può rispondere, a parte che ovviamente è più show che altro, poi il Zuckerberg può rispondere in maniera scritta successivamente, però mi ha fatto, adesso non ricordo purtroppo il nome del deputato, però anche lui verso la fine, un paio prima della Cortez, ha detto a Zuckerberg: mi dispiace che è dovuto venire qui a sentire tutti questi deputati che non si sono minimamente informati su cosa è Libra, su qual è la posizione di Facebook o in generale sull'argomento, perché effettivamente, come l'abbiamo visto l'altra volta, sparavano a caso.
L'argomento però interessante era proprio Libra.
Esatto,
erano
due in realtà, c'era il discorso di Libra e c'era il discorso di cui comunque avevamo parlato qualche mese fa dell'advertisement su Facebook per gli alloggi targettizzato.
Quello
negativamente verso
è un argomento che non era il motivo per cui è andato lì Mark, ma appunto
era
andato per parlare di Libra, poi già che c'erano chiaramente lo hanno
e
hanno approfittato.
Su Libra si è visto una retromarcia abbastanza importante di Facebook, che da piani abbastanza di indipendenza e quasi sovversione si è allineato sempre di più, fino a dire che alla fine probabilmente lo agganceranno al dollaro, e che se proprio il congresso non è d'accordo non lo lanceranno neanche.
Non lo fanno proprio.
In realtà no, ha esteso ancora di più, nel senso che ha detto lo attaccheremo al dollaro e eventualmente anche ad altre valute locali nel caso in cui, quindi sì. Se un'Europa dovesse farsi avanti probabilmente lo agganceranno anche all'euro, magari anche allo yen e chissà quali altre valute, pur di essere d'accordo. Immagino la soluzione sarà che c'era Libra dollaro, Libra euro, eccetera. Ecco, quindi
rischia di
varie declinazioni della stessa moneta.
Allora, io da quello che ho notato da queste tre ore e mezza è che comunque i due o tre discorsi a cui erano davvero attaccati erano: uno, perché sei andato a farlo in Svizzera e non l'hai fatto negli Stati Uniti, perché la Libra Foundation ha come sede Svizzera, e la seconda: non hai paura che
per il Toblerone ovviamente
certo, per il Toblerone aveva quello oramai in ogni autogrill, l'ho trovato pure negli autogrill in Vietnam il buon
okay,
Toblerone, comunque e la seconda cosa è la paura di perdere il peso economico e politico che è il dollaro, praticamente la capacità che gli Stati Uniti hanno di ricatto nei confronti del resto del mondo.
Quasi.
Nel momento in che infatti l'Unione Europea è un grande problema per loro, nel momento in cui dovesse crearsi un sistema economico, poi c'è dei signori con gli occhi a mandorla. Però è citata spesso la Cina, perché Zuckerberg, per creare anche la necessità di innovazione, ha detto: ragazzi, se non lo facciamo noi, i cinesi, appena io ho pubblicato il paper, hanno detto che dopo qualche mese avrebbero lanciato il digital RBM, non mi ricordo come si chiama.
Non è Libra Pro, Libra Pro.
Libra Pro.
Dire allora, la scusa tanto lo fa qualcun altro... Adesso non è un buon modo per dire, vabbè.
È così, anche Charles Bronson diceva sempre così.
O Bronson. Esatto.
Charles Bronson.
Proprio lui.
Non ne usciremo più.
E invece, per tornare alla Ocasio-Cortez, la grigliatura è stata... Io questa cosa non la capisco. La storia di dire... Cioè, il problema, l'abbiamo detto 2 minuti fa, l'ha detto l'articolista Violante, no? Il problema di oggi è mettere nelle mani di questi nuovi intermediari il potere di decidere la politica, di influenzare la politica. Se questo è il problema, la soluzione non è dire a Zuckerberg che deve... Cioè, mi sembra un tantino, no? Dire, Zuck, abbiamo paura che diventi troppo influente nel discorso politico. Ti vuoi mettere a decidere tu che cosa censurare e che cosa no nel discorso politico? Cioè, mi esplode il cervello a mettere insieme queste due frasi. Non riesco proprio a capirlo. E anzi, sì, riesco a capirlo. Riesco a capirlo. Si chiama andare in televisione e cercare di portare voti dalla propria parte facendo una bella figura, esaltando la propria parte politica, eccitando gli animi, eccetera. Ma non è una soluzione a un problema.
Francesco si è offeso e se n'è andato.
Sì, Francesco è grande, è andato a baciare il santino della Cortez.
Ha avuto un momento di mancamento.
No, allora sicuramente la tua lettura sicuramente è corretta, perché comunque anche la Cortez stava recitando una parte, e come dire, tutto il mondo dei giornalisti e di chi segue questo tipo di notizie ha boccato, perché è esattamente il tipo di lettura che è stato, cioè il tipo di titoli che sono stati usati per descrivere quello che è successo. Però appunto io vi dico che nelle altre
la maestrina della penna rossa, la maestrina della penna rossa, che
sì
detto, Pierino, la devi smettere di studiare male, d'ora in avanti i voti te li dai da solo. È una cosa del genere ha fatto, capito? Però l'ha fatto bene, bella incazzata, senza lasciarlo parlare, per cui che figa la Cortez, eccetera. Però vabbè. Ok.
Vabbè.
Produttore esecutivo. Okay.
Produttore esecutivo.
Te pareva sempre là.
Produttore esecutivo. Bravo Francesco. E chi saranno questi produttori esecutivi? Sono i colpevoli. Come i colpevoli? Se sono i colpevoli, se noi siamo qui ancora a lavorare per voi dopo 10 anni e mezzo, è per colpa vostra, dei produttori esecutivi, anche vostra, perché lo diventerete se capite il senso della proposizione di Digitalia. Digitalia lavora per voi, vi fornisce intrattenimento e informazioni tutte le settimane e in cambio vi chiede un obolo. Come qualsiasi forma di intrattenimento e informazione, gratis ce ne sono tanti? Non mi sembra. Noi lavoriamo per darvi una trial gratuita e vi chiediamo in cambio di decidere quanto vale per voi e ogni quanto vale la pena di contribuire. Se lo fate abbastanza, Digitalia sopravvive. È sopravvissuta a 10 anni, non facciamola morire oggi, dico io. Noi siamo disposti a lavorare ancora per voi. Come si fa ve lo dico dopo, ma come tutte le settimane vi ringraziamo nel nostro episodio, ma anche in trasmissione, con la voce del nostro professorale professor De Santo. Esimio.
Mi propongo di promuovere i produttori della puntata 493 e comincio con la donazione singola da 1 euro del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta.
Grande Manuel.
Da donazione singola da 1 euro sempre di Davide T, donazione singola da 1,21 euro di Marco Mandia, sempre parte del codice Mandia 2.0 inviolato, donazione singola da 1,40 euro.
Siamo quasi, è quasi finito il codice Mandia, manca ancora qualche puntata.
Antonio C, donazioni singole da 2 euro di Cristian Vidimari e Filippo Troiani.
Grazie.
Entriamo nelle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Claudio Meloni, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Julien Leclerc, Cristiano Belli, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Tre Trattini, Franco Santini, Michele Mondora e Nicola Bisceglie.
Grazie a tutti di cuore.
Poi i 3 trattini, diciamo, sono sempre misteriosi, scopriremo. Donazione singola da 5 euro di Giuliano Arcinotti, che scrive un'email che faccio prima, ci scrive con un punto, con la classica faccina e interrogativa. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddo, Roberto Basile, Giampaolo Frello, Antonio Manna, Flavio Castro, Antonio Gargiulo, Paolo Massignan, Dardi Massimiliano, Douglas Whitening e Alberto Crosio.
Grazie. Donazione Whitening non è un dentifricio.
Whitening, scusa, Whitening, scusami Douglas, Whitening. Vedi le pubblicità che si insinuano nel cervello. Bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni e poi zona grandi produttori con donazioni da 10 euro in su. Cominciamo con la donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano, donazione singola da 10,50 centesimi di euro di Paolo B, che dice: ciao voci digitaliane, ho appena fatto una donazione con Satispay e spero sia arrivata, era tanto che non donavo ma non m'ero scordato di voi, ho solo avuto tante spese assieme e mi sono automesso in categoria protetta, ma appena possibile sono tornato a donare.
Grande Bravo, Paolo, grazie di cuore.
Donazione singola da 25 euro di Stefano Z, che si accaparra il titolo di lead executive producer della puntata.
E Paolo B è Paolo Bernardini, avendomi messo l'email conosciamo anche il cognome del lead executive producer di questa settimana, che anzi no, del grande produttore di questa settimana, Stefano Z è il lead executive producer. Scusate, sto facendo un po' di casino, sto anche aggiornando in tempo reale il codice Mandia, abbiate pazienza. Grazie veramente a tutti. Sul sito digitale.fm ci sono tutti i link per darci una mano: PayPal, Satisfay, bonifico bancario, ne manca ancora uno, non mi ricordo mai. PayPal, Satisfay,
Bitcoin,
perfetto, grazie Michele, e dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Allora, l'email di Giuliano, eccola qua, la leggo io. Ci ha dato ampia liberatoria
di invadere
la sua privacy,
che è un argomento molto interessante.
È un argomento molto interessante.
Ciao Doc, volevo proporre un mini argomento, dice Giuliano, se lo ritenete utile. Da malato di morbo di Addison, ipotiroidite, Hashimoto, epilessia che piena meta, vivo con un'assunzione continua e giornaliera di farmaci e da anni uso delle app per gestire questi farmaci, più che altro per evitare di arrivare lungo e dimenticarmi di rifornirmi in tempi utili per non rimanere senza. Quello che mi domandavo è: come mai i due autori dei sistemi operativi dei nostri amati smartphone, ma anche i fabbricati di dispositivi in teoria, non abbiano mai pensato a queste necessità? Mi spiego meglio: chi come il sottoscritto vive una condizione di perenne malattia, de facto trova grande giovamento da app che consentono di monitorare i farmaci utilizzati, le relative scadenze, ma soprattutto i quantitativi in giacenza in casa e il diario relativo all'assunzione. Non è un settore dove vari Apple, Google and Company potrebbero investire con sicuri ritorni? E mi piace molto Google Fit, che mi dice quanti passi ho fatto oggi, ma sarebbe ancora più comoda se, oltre a scrivere nel diario di Google Fit la mia pressione o il mio peso, potessi registrare l'assunzione dei farmaci e sapere quanti ne ho ancora, come faccio con l'app MediSafe, eccetera eccetera. E ha ragione.
Non ce ne sono app di questo tipo.
No, ce ne sono un mucchio
di app. Ce ne sono,
dice,
non
perché
ci sono...
non è integrato come servizio base all'interno dei delle
effettivamente no, operative. Google Fit, la risposta... Apple Health comprendono tutta una serie di servizi però alla fine dei conti niente di così specifico. Prego,
la
Francesco.
Risposta sì, è in quella che poi è stato il lancio dell'Apple Watch 4, Series 4, Series 4, quando integrava l'ecocardiografo, l'elettrocardiogramma, uh-huh. Ricordatemi, e che è stato un qualcosa che è stato lanciato dopo un certo periodo in grande pompa magna, prima negli Stati Uniti, e ci ha messo un bel po' di tempo ad arrivare in Europa, mi sembra che adesso in Italia ci sia. Il motivo è che tutto quello che rientra poi in un sistema che viene definito generalmente MMA, quindi Mobile Medical Application, cioè dispositivi medici intesi come software, comunque ha un fattore di rischio e deve essere certificato dagli enti che negli Stati Uniti sono l'FDA, in Italia, in Europa
e tu sei sicuro
il marchio
CE. Tu sei sicuro che anche un'app che ti ricorda di prendere le Mentos due volte alla settimana debba passare queste certificazioni?
Il discorso è
non
che
se
questa app ti può far del male e diventa un dispositivo medico? Assolutamente sì.
Allora anche Facebook è un dispositivo medico.
E quello fa male di sicuro.
Quello, vabbè, qua stiamo andando. Però sì, in teoria la legislazione che impone questo anche per garantire un certo livello di qualità. riuscire quindi ad avere un, probabilmente per queste case, avere delle applicazioni specifiche che facciano certe cose può diventare oneroso, anche perché poi dipende da che farmaco, dipende da che cosa, rischia anche di avere dei processi di approvazione, certificazione che renderebbero tutto più lento, visto anche poi la qualità del software che negli ultimi anni specialmente Apple sta rilasciando. Ecco,
quindi... Io non credo che il problema sia quello, perché dove ne hanno un interesse, i passi di certificazione li affrontano senza problemi, hanno della struttura e dei capitali che devo dire che sono molto meno un problema per Apple e Google che per la software house di terze parti che decida di sviluppare sulla loro piattaforma. Io penso che possa essere o da una parte un discorso di politica, cioè noi mettiamo a disposizione un framework che si chiama Fit o che si chiama Health, sul quale poi saranno gli sviluppatori a creare le varie applicazioni che utilizza l'utente, e solo in qualche caso dove serve una importante integrazione con l'hardware investiamo in linea diretta, come hanno fatto con l'elettrocardiogramma sull'Apple Watch Apple, ma per tutto il resto mettiamo a disposizione API che poi possano essere utilizzati da ricercatori, da software house, per sviluppare appunto le applicazioni finali. Questo può essere un discorso. L'altro può essere quello che non ne hanno visto per il momento un ritorno appena. Se devo dire una cattiveria, meno male, perché se l'abilità di mettere timer, sveglie e cose del genere si misura dal numero di bug dell'applicazione sveglia di iPhone, meno male che Apple non si è messa a dire ve la ricordo io le pastiglie, sarebbe stato
esattamente quello anche comunque dicevo, comunque sono,
non so, sì,
ci vuole
capisco.
Un tipo di attenzione diversa che comunque richiede anche un rallentamento dello sviluppo che in questa fase di uscita
sarà
così rapida dei sistemi,
sarà, non ne sono così convinto, perché è molto più difficile implementare un elettrocardiogramma in due poli che con una intelligenza artificiale che riesca a fare diagnosi di fibrillazione atriale piuttosto che un timer che ti ricordi di prendere 3 pastiglie al giorno di desametasone
o ma poi diventa una questione di costo opportunità, perché certo, è più facile marketizzare l'elettrocardiogramma che
più,
potenzialmente
più
possono
figo.
Usare tutti,
sì,
che
è più figo.
Beh, sicuramente
prendi
figo,
le medicine che sono poco,
sicuramente l'app che ti dice di prendere certe pastiglie che possono salvarti la vita,
ma non è solo
un valore di rischio e quindi di certificazione molto diverso da quello di un elettrocardiogramma,
valore,
che è solamente uno supporto non
realmente
medicale.
Il valore, mi sembra di capire da quello che dice Giuliano, e sono assolutamente d'accordo, è ancora più che ricordarti di prenderlo, è il fare,
diario.
È il diario da una parte, ma soprattutto la gestione della scorta, perché il problema maggiore per chi utilizza un farmaco in cronico non è quello di ricordarsi, perché una volta che entra nella tua routine, sì, puoi avere il giorno che sei stordito e che arrivi alle 10 e dici ma oggi a colazione mi sono ricordato di prenderlo oppure no, e quello può essere, ma il ricordare di prenderlo è una cosa che ti può succedere una volta all'anno a meno che situazioni particolari. Il problema è, cacchio, domani parto per le vacanze e non mi sono ricordato di fare la scorta di cose, oppure domani è weekend, la farmacia di turno è dall'altra parte della città e io ho finito, ho una pastiglia per il sabato ma non ho la pastiglia per la domenica, porca miseria. E invece un'applicazione del genere che tiene conto di quelle che compri e quelle che assumi ti può dire oh guarda che è venerdì, vai a comprare pastiglie che poi domani è un casino, oppure ho visto che hai un volo domani per il Costa Rica che stai via 15 giorni, non hai comprato o non hai segnato nell'app di aver comprato i 2 pacchetti di farmaci che ti serviranno per il tuo volo. Quella può essere la cosa. E io penso
dai
che...
il tempo ad Amazon di entrare nel mercato.
E io penso che nei video fighetti di Apple che a inizio keynote che dice abbiamo cambiato la salute dei nostri clienti eccetera, una roba così credo che possa fare il suo momento
la
di
provocazione,
gloria, ecco.
La provocazione di Giuliano è assolutamente legittima, è un qualcosa che fossi in lui gli suggerirei di scrivere un tweet a Tim Cook, cosa che ormai è diventata una moda, quando uno ha una lamentela lo scrive,
soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti
può essere un aiuto, Perché comunque è un qualcosa che fa riflettere. La vedo come un'opportunità sicuramente in futuro. C'è da dire che ci sono tante app che permettono di farlo, magari molto specifiche anche per determinate terapie, determinati farmaci, che quindi hanno un qualcosa in più che semplicemente ricordare. È un settore nuovo, un settore anche molto più lento rispetto a tutto quello che invece il resto dello sviluppo di software c'ha, nel bene in generale, per l'attenzione che ci si deve mettere, nel male, perché magari uno dice sì, ma l'avessi oggi magari mi aiuterebbe. Cioè, arriveranno cose simili in futuro.
Arriveranno, certamente, mm-hmm. certamente. Vediamo, poi saranno magari quelle di terze parti a implementare meglio. Non credo che serva una così intrinseca, come dire, integrazione col hardware e col sistema operativo, per cui penso che sia uno spazio dove del software anche di terze parti ben progettato possa
ma di terze parti ce ne sono.
Sì, ci sono probabilmente non del livello che dice che farebbe piacere a Giuliano, chi lo sa. Vabbè, avete letto quell'articolo sui 1,5 milioni di pacchetti al mondo per le strade di New York che sono nel caos per colpa, qualche tempo fa si diceva, per colpa di Uber e dei nuovi meccanismi di trasporto eccetera, che ha fatto salire il traffico, ma qui pare che Amazon e affini siano molto più responsabili. Il fatto di non avere tutti i pacchi centralizzati che arrivano al supermercato o al mall negli Stati Uniti e andarli a comprare lì, ma il fatto che ogni singolo pacchetto arrivi indipendentemente tramite FedEx e compagnia bella, ha causato un grande incremento nel traffico, nell'inquinamento, nel rumore e a volte anche proprio delle situazioni di paralisi, di stallo della
nel
città.
Parcheggio selvaggio.
Sì, cioè, la foto è bellissima, quella all'inizio dell'articolo, con questo FedEx piazzato quasi in mezzo alla strada con il marciapiede pieno di pacchi, pacchettini.
Tutti con lo smile tipico.
Tutti
dalla
Z. Esatto.
Ma infatti si parla di un condominio in cui arrivano oltre 100 pacchi al giorno.
È pazzesco, è una cosa pazzesca.
100 ragazzi, pacchi al giorno.
100 pacchi.
Allora, fai un condominio di 200-300, fai 300 famiglie.
Ah, dipende dal condominio.
Fai 300 famiglie,
no,
non
no,
è un
800,
condominio
800 appartamenti, 100.
Quindi 800 appartamenti, 100 pacchi al giorno vuol dire che ogni famiglia, ogni appartamento ordina un pacco ogni più di una settimana.
Poco.
Non è tantissimo.
Non è tantissimo, eccetera.
Cioè, se ci pensi
e passano,
ci sono
tutti
periodi in cui magari non dico che arrivino tutti i giorni, ma poi è vero che è una media.
E passano tutti attraverso lo stesso atrio. Magari
esatto. E no, soprattutto davanti allo stesso marciapiede,
magari
dove
con furgoni diversi
dell'UPS.
Esatto, magari più certo. O mini, perché c'era quello dell'UPS, quello del FedEx, eccetera. E insomma, logisticamente non è, anche dal punto di vista ecologico, non è proprio il massimo questa cosa.
Ma per tempo niente. Fa, certo. Amazon aveva iniziato, se non mi sbaglio, a lavorare a un sistema di aggregazione delle spedizioni, perché comunque noi siamo abituati a voglio questo, tlac, ordino. Spesso mi capita di fare un ordine con due oggetti, di ricevere due pacchi a brevissima distanza l'uno dall'altro. E ecco, magari una gestione anche centralizzata che dice ok, sì, non ho bisogno proprio fra mezz'ora di questo libro, se anche mi arriva domani mattina insieme a quello che ordinerò più tardi non è che mi cambi tantissimo. Ecco, potrebbe essere un meccanismo per ridurre un filo questo traffico, ottimizzarlo.
Sì, in realtà quando l'opzione c'è, no?
Come?
L'opzione c'è. Tu puoi scegliere di fare così. Come no?
No, perché con Amazon in realtà ti arrivano sempre pacchi diversi con ordini diversi, quindi a meno che non si mettono loro ad aggregarle, come diceva Franz, in magazzino, ti arriveranno anche se ordini allo stesso, nella stessa ora ti arrivano due pacchi separati, o almeno questa è sempre stata la mia esperienza.
Io mi riferivo al fatto che se tu fai un ordine con più oggetti,
no,
che
okay,
hanno
più oggetti,
tempi
sì,
di consegna eccetera
certo,
no,
un
okay.
Tempo
però
fa c'era proprio un aggregare gli ordini, forse avevo addirittura letto che volevano pensare di farlo su base settimanale, no, proprio
per andare dal punto, per andare invece incontro al discorso, diciamo, di diminuire l'impatto ambientale. Chiaramente ci vorrebbe un coordinamento, cosa che peraltro avrebbe anche un grosso impatto, credo, economico-finanziario, ma introdurrebbe necessariamente un rallentamento, perché ci vorrebbe un coordinamento del flusso di merci per zone, no? in modo da incanalare tutto in un flusso che sia dimensionato in maniera da non essere parcellizzato, ma da andare, da cercare di ridurre appunto l'impatto ambientale. E questa cosa qui ovviamente introdurrebbe un ritardo nei tempi di consegna, però potrebbe portare un grosso vantaggio da un punto di vista ecologico.
Sì, c'è anche da dire che secondo me il primo metodo per ridurre qualsiasi impatto, che sia di traffico, che sia ecologico, è ridurre la bulimia da spedizioni e farsi un esame di coscienza prima di cliccare su quel compra subito, per dire ne ho davvero bisogno oggi o fra due giorni.
Ridurre il consumismo proprio, dici?
No, ma no neanche. No, ottimizzare o quantomeno andare... perché alla fine qual è l'extra? Che prima il traffico, come dire, l'ultimo pezzo veniva sostituito o dall'andare a piedi oppure dall'andare in un posto dove si compravano più cose nello stesso momento, appunto per minimizzare il numero dei viaggi.
Certo.
Nel momento in cui invece tutto questo è parcellizzato, quindi se ordino una matita mi arriva un omino, se io ordino una penna mi arriva un altro.
Il problema è Prime.
Prime è uno dei dei problemi.
Perché
assolutamente sì.
Se noi facciamo rewind e togliamo Prime, o comunque lasciamo Prime per tutti i suoi benefit, ma tassiamo in qualche modo, a molti livelli, lì si può decidere il singolo trasporto in quanto produttore di CO2, produttore di inquinamento vario, produttore di traffico eccetera, e allora la gente torna ad aggregare, no? Perché se ordini la matita e te la mandano gratis, è quella la distorsione. Trasportare una singola matita ha un costo
certo,
non solo ad Amazon che gli hai rifuso con Prime, ma alla comunità. E allora se tu ordini meno di un tot di merce, paghi alla comunità $1, €1 o quello che è, ti fai furbo tu, e allora oggi la matita, domani la gomma, dopodomani il cancellino, aspetti, li ordini tutti assieme per evitare di buttare via $3. Quello può avere...
Sì, infatti... Infatti, se leggete i risultati finanziari che sono usciti di Amazon, ovviamente loro stanno spingendo dalla parte opposta, ossia una buona parte della riduzione degli utili è dovuta al fatto che stanno spingendo la spedizione in un giorno per tutti gli utenti Prime, che ovviamente è un grosso, grosso costo anche per loro, che in questo momento per loro è un investimento, perché appunto è esattamente il ragionamento opposto che io facevo pochi minuti fa, ossia loro si stanno posizionando come il negozio per tutto che arriva subito. Oggi ci stanno perdendo un po' di soldi, però immagino che nel lungo periodo immagino di fare i profitti appunto con gli ordini. Però in questo momento il loro obiettivo è posizionarsi nella mente delle persone come la soluzione a ogni problema.
Sostituire ogni tipo di negozio.
La fantascienza ci aveva promesso un futuro più bello, però, no? Col tubo, la posta pneumatica.
Pneumatica Futurama.
Eccetera. Invece no, qui forza bruta, riempiamo le strade di furgoni, via. Poi,
vabbè, ma non
vanno a fare i fighetti, no? La società per piantare gli alberi in Amazzonia, perché noi siamo per il verde, eccetera.
I magazzini a impatto zero.
Esatto, ma poi impatto zero una cippa pro.
No, magari dove poi piantano la foresta, magari c'è un miglioramento della qualità dell'aria, poi a Milano New York non si respira.
Vabbè, ma è una transizione, dai, vedrete che poi avremo i cieli pieni di droni elettrici.
Arriverà prima il meteorite dei droni, fidati.
Ah, tu dici?
Sì.
Specialmente
se non la finiamo con questa cosa dei crossover, perché a me i crossover vanno bene, ma questa cosa del crossover tra Batman e Dylan Dog è un segno della decadenza della civiltà moderna.
È dell'approssimarsi dell'apocalisse.
Sì, perché cioè tutto...
Dici, non sapevamo più che inventarci.
Tutto ci può stare. Ma la crossover tra Batman e Dylan Dog, proprio che significato può avere?
Sì, hai ragione, è l'apocalisse che si avvicina di sicuro.
E a proposito di apocalisse che si avvicina,
vediamo se ci abbiamo pensato alla stessa cosa.
Il nuovo video di Boston Dynamics l'avete visto?
No, di Boston.
Quello non è l'apocalisse che si avvicina, quella è l'apocalisse già qui da noi.
È di nuovo un fake, Michele.
Sì, è un video di un canale parodia che si chiama appunto Boss Town Dynamics, che però è fatto di un bene, anche perché poi noi abbiamo in testa le immagini dei robot che
erano nella Boss Town
Dynamics,
no?
Venivano maltrattati. Il problema è che questo robot in questo video ha una pistola.
È un pistolero, non è che ha una pistola, è un pistolero proprio.
Sì, e loro gli danno le mazzate mentre lui spara i bersagli.
E lui spara.
E riesce a prendere i bersagli.
E loro si mettono anche davanti mentre lui spara, questa è la cosa.
Fa abbastanza... Sì.
Però se andate adesso Chris Lösch, che è la persona che appunto è diventata virale con questi tweet, ha postato poi un altro video della CNN di un robot russo che non veniva picchiato, però la pistola ce l'aveva, ce l'aveva davvero. Lo metto magari nel canale diretta.
Amen. Metti, che poi andiamo a vedere.
E comunque, quando fra mille anni i robot dell'ultima generazione ritroveranno le registrazioni digitali, non potranno negare che io l'avevo detto dalla prima puntata. Esatto.
E sarà l'ultimo finale, te l'avevo detto, quello definitivo.
Sarà il te l'avevo detto pro. Ovviamente.
E Nero.
Intanto, che cosa ha detto il giudice? Ha detto che le offese si può se i destinatari sono Fedez e la Ferragni. No, in realtà non ha detto così.
Più o meno sì.
Non ha detto così. Ha detto ben peggio. Ha detto che se su social si può dire quello.
Esatto, noi finora siamo sempre andati parlando.
Riassuntologo.
Allora, ci sono stati degli insulti, è strano, non ci aspettavamo, alla coppia social degli ultimi anni che sono Fedez e la Ferragni, gli hanno detto un po' di tutto, in particolare che sono due idioti, palloni gonfiati, rispettosi della vita delle persone e degli animali, eccetera, eccetera.
Stiamo citando.
È un virgolettato dall'articolo dell'articolista. Quindi, essendo che l'insulto insomma è stato abbastanza importante, Fedez ha sporto denuncia per diffamazione ed è arrivata il parere della procura. La procura ha detto che insomma, essendo che è una cosa sui social,
non sta scassa. Vabbè, cosa gli ha detto? Che siccome è sui social non conta. Perché?
Le espressioni denigratorie che possono offendere una persona godono di scarsa considerazione e credibilità e non sono idonee a ledere la reputazione altrui. Cioè, se lo scrivo su Facebook, tanto nessuno ci crede a quello che scrivo su Facebook. Quindi...
Non è il nessuno ci crede.
Gode di scarsa considerazione e credibilità.
Ecco, perfetto, nel senso che...
Ci credo poco, ecco.
Ma neanche, cioè, io lo capisco il giudice. Lo capisco.
Ma non è un giudice, è un PM.
È comunque un giudice
un
in Italia, è comunque un magistrato.
Non stiamo parlando di una sentenza, ok? Che le carriere le stesse, però.
Magistratura
inquirente.
È una
richiesta di archiviazione.
Ok. E dovrebbe essere il PM.
Non è anche accettata, non sappiamo, non so come va a finire.
Perfetto. Posso?
Vai. Grazie.
Prego. Luce verde.
Adesso sai come ci sentiamo.
In realtà
no, io capisco il discorso e non mi dispiace. Il discorso è: Facebook è una fogna, un pezzetto di sterco in più o in meno non cambia niente, punto. Lui dice ben diverso sarebbe stato se a scriverlo fosse stato un giornalista, neanche un articolista qualsiasi, ma un giornalista su un quotidiano o in un telegiornale, che sono luoghi che godono di una certa reputazione. Ma Facebook è una latrina, è un posto dove esce fuori il peggio di tutti gli esseri umani e qualsiasi cosa la gente legga lì sopra nei commenti, neanche negli articoli postati, ma nei commenti, lascia il tempo che trova.
Perché adesso, volendo, per carità, un'iperbole, però ci sono stati dei morti a causa delle cose che sono scritte su Facebook, a causa delle false notizie mandate su Facebook.
Attenzione,
quindi non è vero
attenzione. Non confondiamo le notizie. Le notizie?
Coi commenti.
Parlo di notizie, tra virgolette.
Coi commenti. Fammi un esempio di una persona che è stata uccisa o ferita per colpa dei commenti su Facebook. Cioè, i commenti su Facebook hanno lo stesso valore, hanno meno del valore della chiacchiera da bar.
Però, esatto, è una cosa che abbiamo, ne abbiamo parlato più e più volte.
Della chiacchiera
come
Facebook
su una piazza.
Ubriachi.
E se io vado in piazza e insulto qualcuno, questo qualcuno può sentirsi offeso, può querelarmi.
Può, però se noi andiamo in, certo, in una piazza o in un bar, ubriachi, e al nostro tavolo, tra di noi, uno di noi dice: certo che quello Zuckerberg è proprio un pallone gonfiato, è proprio un cretino, eccetera. Cioè, questo qui non parte dalla Silicon Valley e viene in Italia a denunciarci e a farci... Perché? Perché non vale un cacchio, non vale. E questa è la stessa cosa. Facebook è un posto dove ci sono tutti, dove parlano tutti. Ubriachi, ubriachi. Perché ubriachi? Non perché si beve su Facebook, ma perché su Facebook andiamo, e tanti vanno, con la presunzione dell'impunibilità, la presunzione dell'anonimità. Il famoso meccanismo dei leoni da tastiera fa sì che la gente vada su Facebook con uno stato mentale alterato che li porta a scrivere delle cose che non direbbero mai in pubblico. E chi legge i commenti su Facebook? Poi leggete i commenti su Facebook. Ragazzi, voi leggete i commenti su Facebook, perché sinceramente io, se vedo un post di un mio amico e vedo che ci sono i commenti, o in un gruppo di Facebook, il gruppo della barca a vela XY su Facebook, e vedo un post che è poi interessante e poi ci sono i commenti, io sinceramente li salto, leggo magari solo quelli però, delle persone che seguo e che conosco, gli altri non.
Guarda che non stiamo parlando di un commento, attenzione, perché noi non in questo momento non stiamo parlando di un commento e non stiamo parlando di un,
un,
per carità, non stiamo, stiamo
un
parlando
post?
Di un post, eh sì, allora, stiamo parlando di un post e di un tweet di una persona che ha, che non so chi sia questa Daniela Martani, però dal curriculum,
ah sì, era
dal
la
curriculum,
passionaria dell'Italia, me lo ricordo
che non so che cosa dire, l'appassionaria dell'Italia.
Sì, quando c'era il piano di salvataggio dell'Italia, che dovevano scegliere se per salvare l'Italia dovevano rinunciare a un terzo dello stipendio, sì, un certo numero di lavoro, c'è stato questo movimento di piazza dei dipendenti dell'Italia dove sembrava che sarebbe stato accettato, e c'era questo fronte del no che era: piuttosto preferiamo fallire piuttosto che piegarci al volere dei poteri. E in questo fronte del no questa Daniela Martani era una degli esponenti di punta,
che poi è andata al Grande Fratello. Cioè, comunque stiamo parlando di una persona che ha un minimo di
ma Michele,
capito,
su Facebook,
ma fra l'altro questa qua ne sta parlando di questo argomento in televisione
su Facebook. Uno che va sul Grande Fratello e poi va su Facebook e scrive che Michele Di Maio è un pallone gonfiato, ma che cacchio te ne frega, ma che cacchio te ne frega.
Allora, sono due discorsi diversi, però ok che cacchio me ne frega, però se a me un minimo me ne frega, e ho il diritto di farmi di rivalere su questa persona, come dicevamo prima, alla fine non è la chiacchiera da bar tra quattro persone a un tavolo. Poi possono discutere del singolo insulto, se è un insulto non lo so, però io non se Facebook è un cesso non vedo perché deve rimanere un cesso ed essere
deve
così tutti se ne vanno, ma non sta funzionando.
Bravo,
è una strategia che non
sta
funzionando,
ma
Franco.
No, è una strategia che non è ancora stata messa in atto, e questo magistrato è un eroe, perché da là ha un meccanismo di, come dire, di disinnescamento di Facebook deve entrare nell'opinione generale come una cosa che non conta un cacchio. Deve capire la gente che su Facebook qualsiasi cretino può scrivere, e quindi quello che legge su Facebook è una cretinata. In quel momento lo disinneschiamo come della sua pericolosità nei confronti del meccanismo democratico. Quella può essere una strategia, quella di far percepire alle persone che Facebook è una cazzata. Punto.
Mi piacerebbe tantissimo essere d'accordo con te, ma non ce la faccio.
Vabbè, era una provocazione.
Anche perché poi qua era un tweet, quindi
quindi ancora meno valore.
Vabbè, dai, poi ci poteva la trasmedialità su.
Certo. Ma il non lo
guardate
so,
che per noi lo è già.
Sembra che abbia
guardate che
permesso...
per noi, per chi ha una certa consapevolezza del mondo digitale, di chi scrive, di quello che è, per noi è già una cazzata Facebook. La è.
Però
si tratta di farlo capire al resto della popolazione.
Cioè i quattro al di fuori di che stanno ascoltando, di qualche migliaio che poi ci ascolta, ci rimane solo gli altri 59.990.000 italiani.
Io non penso che sia così.
Siamo a buon punto.
Prima, non penso che sia così. Guarda che non
prima
è così.
Dicevi, Franco, che chi è che semmai fatto del male per una cosa del genere. Beh, in realtà,
ma Fedez si è già fatto del male da solo,
liberalizzare il bullismo nei perché poi alla fine della fiera si tratta di quello, dare dell'idiota a una persona che non si conosce in pubblico. Non è che se sono dei VIP allora si può, cioè, se, probabilmente se uno, cioè, si sentono ogni tanto delle notizie di magari dei giovani che fanno dei gesti assolutamente non opportuni perché hanno ricevuto gli insulti su un social network. Mm-hmm. E liberalizzare
e di quelli su Trump che cosa mi dici?
Dibile quello che viene scritto.
Ti abbiamo perso su qualche
Trump,
secondo
c'è, su Trump c'è stato un attimo.
Perché allora
se no anche... commette atti in consulti
dico perché Fedez no e Trump sì.
Trump andasse alla procura di Roma a chiedere se può denunciare.
Ma no, perché Facebook non conta niente, bisogna disinnescare Facebook, bisogna disinnescare Facebook in qualche modo. Non dice, è sbagliato dargli più importanza, è sbagliato mettergli in mano le chiavi del discorso democratico, è sbagliato dirgli devi essere tu a censurare, è sbagliato insegnare alle persone che Facebook è importante, Facebook deve essere, mi manca il termine, mi verrà fuori, de qualche
cosa. Ininfluente.
Depotenziato.
Depotenziato, deinfluentizzato, deprozzato.
Dezuckerberizzato.
Deve essere, sì, cioè, boh, no, è la feccia, punto. Lo sappiamo tutti, che poi alla fine l'abbiamo letti gli articoli che analizzavano l'influenza di Facebook sul meccanismo elettorale. E l'influenza di Facebook sul meccanismo elettorale non era che tutti, la maggioranza ha creduto a quello che era su Facebook e quindi ha cambiato idea ed è andata a votare e ha votato per Salvini, Trump, Pinco Pallo. No, il meccanismo era che quattro stronzi ignoranti che generalmente non vanno a votare sono stati incistati da questi discorsi martellanti eccetera e andando loro a votare in una votazione che si giocava sul filo di lama hanno fatto pendere il voto da una parte piuttosto che dall'altra, sto parlando delle elezioni americane ovviamente, e quindi il discorso è fare come già tutta la popolazione o quasi sa che Facebook è una cagata, farlo capire anche a quei quattro pirla che si sono fatti convincere di andare a votare per Trump anche se normalmente sarebbero rimasti a casa a guardare i film porno e a lucidare il fucile che gli ha lasciato il nonno in cantina.
Prevedo una caccia al Solerio. se fossimo stati in America, una bella caccia al Solerio.
No, poi stiamo parlando di cose, come dire, ancora più...
Io provoco, lo sapete che provoco. Però.
Ancora più terra del influenzare lo scopo delle elezioni, stiamo parlando di un insulto a due persone che credo al di fuori della coppia, come dire, non ci siano state persone che si possono essere sentite offese per quello che è stato scritto da questa persona.
Quindi,
però,
ma non sono offese quelle due persone lì, ci godono, ma non lo capite, quelle persone lì vivono di notorietà, vivono, hanno dei punti, il loro conto in banca dipende semplicemente da quante volte compaiono su Instagram, su Facebook, su Twitter e ora anche sul Corriere della Sera, per cui quando ne parliamo su Digitalia perché il PM ha fatto, loro sono comunque contenti, il loro business va a gonfie vele in questa maniera.
È un vecchio principio della pubblicità.
Ma certo.
Fai parlare di me ma anche male perché tanto
certamente.
È importante che se ne parli.
Se il tuo introito dipende da quanto sei celebre, quante persone vedono la tua faccia, perché poi gli vendi l'acqua ferragna, però il gusto ci guadagna. È ovvio che va tutto bene. Comunque.
Soprattutto se la bevi in montagna.
Se la bevi in montagna, l'acqua ferragna è il massimo.
Vabbè.
Santa pace, se no facciamo le lezioni su Facebook, facciamo il contrario, invece di disinnescarlo lo facciamo diventare quello, votiamo direttamente su Facebook, anzi facciamo il conto, i vari politici, chi prende più like, chi ne prende più di tutti, com'è?
Vabbè, ma a che serve votare quando c'è l'algoritmo di Facebook che sa già per cosa voto?
Ma c'è il televoto, scusa, come Sanremo?
Adesso hanno fatto anche l'intelligenza artificiale che riesce a sentire gli odori, perfetto. No? Perfetto.
E quindi può dire qui ci puzza.
Qui, esatto.
Io mi immagino il ricercatore che è arrivato davanti all'intelligenza artificiale. Tira il dito!
Come tira il dito?
Come dire, ah, come dire dito.
Ho capito.
Franco.
E non usa qui da noi, ma
prima
ho capito
che ci vediamo ti insegno come funziona.
Ho capito la
gioco.
Vostra usanza. Ho capito, me la ricordo dei tempi che studiavo su al nord, qui in Riviera non usa tira il dito.
No, non tira il dito in Riviera. No.
Beh, computer quantico, dato che
computer quantico, avevo la stessa notizia davanti. Neanche computer quantico. Qui siamo a livello di
la
computer
supremazia.
Esatto, siamo a livello di computer quantico pro.
Assolutamente.
Perché
pro.
Poi ovviamente c'è il computer quantico consumer che più o meno
non
hanno
ha la
tutti.
Supremazia
no,
quantica.
No, non ha la no, certo. Cos'è sta supremazia quantistica?
La supremazia quantistica è quando è un raggiungimento della tecnologia umana, appunto della tecnologia quantistica applicata ai computer, nei quali questi computer possono fare dei calcoli superando i classici computer per un fattore multipolinomiale, una roba del genere. Insomma, quando fanno i calcoli meglio quando fanno il botto. Esatto.
Quando sono in grado di risolvere i problemi che sono impossibili da risolvere con i supercomputer.
In un tempo
di
faccio
risolvere.
Notare che infatti, l'ultima volta che si è utilizzato in maniera su larga scala il termine supremazia non è finita benissimo. No, per l'umanità non è stato un bel momento.
Esatto, e quindi ne avevamo parlato circa un mesetto fa, quando era uscita questa notizia poi ritirata sul sito della NASA.
Sì, che c'era stata questa specie di finta.
Esatto,
la mossa.
Hanno fatto la finta, la mossa. E adesso invece hanno fatto una vera e propria, pubblicando il paper e facendo una vera e propria conferenza stampa.
Okay.
E in cui questo computer quantico da 43 qubit di
53.
Google... 53 qubit di Google.
Che tra l'altro mi sbaglio.
Sì, sono 53.
Siamo in tempi di calcoli
54.
Quantistici esatto. E tu mi non riesci a contare da 43 a 53, cioè perdiamo i colpi, ragazzi, alla faccia della supremazia.
Io continuavo a chiedermi perché 53. Ho scoperto perché questo
perché
paper
53?
Salta fuori.
Perché?
Perché hanno fatto questa griglia di qubit 9x6. Però uno si è rotto.
Quindi,
uno si è rotto. 53 ne abbiamo. 53
però andavano
questa
andavano
è la risposta
bene
perché 53. Ora okay. Lo sapete, andate
quindi,
in giro, raccontatelo e dite che ve l'ha detto Digitale.
Poi è bello anche per cosa lo avranno usato, per quale problema
fondamentale,
incredibile, fondamentale.
Certo.
Per calcolare dei numeri a caso. Nel senso
non è,
che
sì, non hanno
è fatto, è un problema serissimo.
Sì, esatto, poi è un problema serissimo, hanno visto la distribuzione di questi numeri. No, prego, se vuoi essere più preciso.
No, va bene.
Hanno visto la distribuzione
di questi numeri. Non facciamo i quantici,
Esatto. E hanno visto che un computer normale ci avrebbe messo 10.000 anni, ma l'IBM ha detto no! L'IBM ha detto non è vero. Con un computer con una serie di algoritmi ci avrebbero messo 2 giorni e mezzo, se non ricordo male, qualcosa del genere. Quindi Google dice abbiamo raggiunto la supremazia quantica, IBM dice
non è così.
Poi casualmente anche loro stanno lavorando sulla loro versione del computer quantistico ed è che dicono no perché la supremazia quantica è opinabile e quindi a seconda della tipologia di problema loro dicono no vabbè ma questo tipo di problemi chi se ne frega, ci sono altri
realtà,
problemi che devono spiegare la supremazia quantica, provare la supremazia quantica.
Sì, allora l'algoritmo è stato studiato proprio a priori, cioè non è che hanno trovato un problema che non era difficilmente da trattabile con i computer classici e allora hanno detto lo proviamo col computer quantistico. Hanno esplicitamente progettato un problema che fosse perfetto per un tipo di elaborazione quantistica e impossibile, cioè è la classica soluzione alla ricerca del problema. Però era necessario, è stato un passo necessario, molto bello l'intervista agli scienziati che hanno lavorato in questo laboratorio e dicevano è un primo passo per dimostrare che esistono. Siamo dovuti andarlo a cercare col lanternino, anzi l'abbiamo dovuto creare apposta, ma esistono dei problemi in cui un computer quantistico è superiore ed è per questo che si chiama supremazia quantistica. È ovvio che non sarà, il computer quantistico non sarà mai utilizzato per fare 2 più 2, non sarà mai utilizzato per riordinare una tabella di database o robe del genere, ma esistono dei problemi in cui il computer quantistico è superiore e poi di qui si andrà avanti, eccetera eccetera.
Infatti uno degli scopi principali da qui in poi di questo computer sarà cercare di trovare nuovi problemi per cui il computer quantistico è più efficiente di un computer tradizionale.
È bellissimo computer
cioè,
computer quantistico.
Abbiamo la risposta che 42. Qual sì. è la domanda? Io l'ho già letta sta cosa.
Sì, da qualche parte c'era.
Sì, la ricordo.
È bellissimo da guardare questa cosa che sembra tutto meno che un computer, no? Questa fare no, con allora, tutti questi fili che pendono, queste resistenze, questi
circuiti. Sì,
sembra una macchina steampunk.
No, ma io ricordavo esatto le prime versioni che erano veramente un qualcosa di fantascientifico, appese ai soffitti, completamente dorate, eccetera. Adesso iniziamo a vedere queste foto di dei carrellini di legno con le ruote prese a Brico Center, attaccate col cacciavite, sopra il bidone, quello della spazzatura metallico tenuto insieme con delle cinghie.
No, ma è sempre
e
così.
Però in alto dei LED colorati che fanno tutto l'effetto.
Ma è sempre carino, così, perché quello che vedevi prima con tutti i tubi appeso al lampadario, eccetera.
Era
in realtà,
finto.
No, è la parte interna. Poi questa fare qui deve essere schermato, deve essere messo dentro sto cilindro di piombo, probabilmente anche raffreddato a 0,000001 gradi Kelvin o robe del genere per funzionare, e quindi poi in realtà quando funziona è un bidone di petrolio, una roba del genere, però dentro sì, è sempre fighissimo. A me piace da matti. Vorrei, ecco, quando si rompono tutti i 53 qubit che non si può più utilizzare, se gli dici ai tizi di mandarsi, io me lo metto qui al posto del lampadario, fighissimo.
Dice che c'hai come lampadario?
Un processore.
Oppure possiamo come progetto do it yourself prendere le foto del computer quantistico aperto di Google e ricostruirlo. Finto, no? Che non funziona, però con tutti i tubi, le spirali, tutte le stesse cose, cioè, bellissimo, un'opera d'arte.
Dai, facciamolo.
È bellissimo. Perché ma no, perché dobbiamo farlo? Cioè, c'hai tutti questi studenti tu per le mani, fallo fare.
Facciamolo
uno dei tuoi
cacchio
di
studenti.
Come va progetto bene, di ricerca, bene. 2 crediti alla fine per l'esame. Va bene?
Possiamo va farlo. Bene, va giudicato. Bene.
Avete qualche altra notizia della settimana che vi piace?
Quello che si ubriaca da solo.
Quello è proprio analogico.
L'auto ubriaco.
Infatti, esatto, non è molto digitaliana come notizia. Però.
Sì, ma poi sarà vera. C'era così, sfiorava a volte del...
Ma qui dice che
vabbè, chiediamo al medico.
Qui dice, ma guarda, qui siamo sulla decisamente fringe. Anche qui dicono che anche un nome questa condizione che è la autobrewery syndrome, cioè la sindrome dell'autobirreria, ecco, dell'autodistilleria. Io sinceramente
gente, io faccio la birra da solo.
Non ne ho mai sentito parlare. Qui dice che questi ricercatori di Richmond hanno trovato questo tizio qui che era un disadattato, perché tutte le volte che mangiava 2 cracker o comunque qualcosa con degli zuccheri, dei carboidrati eccetera, poi finiva ubriaco e non gli credeva nessuno, lo fermavano i vigili, gli davano la multa, la moglie diceva sei un ubriacone a lavoro eccetera, cosa no, perché poi alito alcolico e robe del genere, dice è il solito alcolista che nasconde il suo problema anche a se stesso. E invece ha scritto da qualche parte su internet a qualche gruppo eccetera, e questi ricercatori hanno detto vieni un po' qui che noi abbiamo capito che cos'hai, e dicono che nell'intestino, in seguito a una cura di antibiotici un po' di tempo fa, ha fatto un po' di casino questa cura antibiotica del microbiota intestinale, dove praticamente ha fatto terra bruciata ed è cresciuto solo il lievito di birra, fondamentalmente il Saccharomyces cervicis, e quindi tutte le volte che di lì passano dei cereali,
lui
fa il suo lavoro e fa la sua fermentazione alcolica, e certamente il lievito è contentissimo, si ciuccia lo zucchero ed emette alcol. A me sembra un po', cioè quando tu metti del lievito in un cestone con le cose, non è che in 10 minuti viene la birra, no? Credo che ci voglia. Io non ho mai fatto la birra in casa. Michele, tu hai.
Ci vogliono i mesi.
No, l'ho solo bevuta.
Ma dei mesi non
casa.
Credo, però ci vorrà una settimana o due di o qualche giorno almeno. Cerca su Wikipedia, Michele, quanto ci vuole quanto dura la fermentazione per fare la birra? Per cui mi sembra strano che questo ci abbia la fermentazione flash che mangia 2 cracker e va in botta. però tanti soldi risparmiati.
Diciamo che è una bella scusa.
Sì, è anche, la polizia... anche una corsia preferenziale per la cirrosi epatica, perché se ogni volta che mangi un po' di zuccheri vai in botta, cioè è cosa. Però a me sembra tanto di fake news beccata dal Corriere della Sera, sì, come cosa. Però
è un po' che gira,
però è divertente, simpatico. Stessa...
È divertente di sicuro, tranne che per il soggetto che non se la beve neanche la birra.
Esatto. Michele... E questo 5G che in America non riesce a coprire neanche un'arena di basket?
E lì dipende da quante antenne mettono. Per quello che il 5G è un bel affare, perché per coprire un campo di basket... non ti basta. Il
campo di basket è piccolino confrontato ai nostri, sì, campi da calcio.
15 giorni, tra i 7 e 15 giorni.
7 e 15 giorni la fermentazione. Vedi, quindi ci vuole un po' di tempo. Sì, il problema del 5G è quello, cioè io lo leggo dappertutto, che non passa ai muri, non passa alle piante, non passa alle automobili, viene schermato da qualsiasi cosa, ste onde millimetrali, cioè o ci mettono tutti un'antennina in testa che quando...
Che pure, cioè,
un po' come i Sims,
facciamo la mesh,
abbiamo il punto esclamativo.
Esatto, facciamo la mesh network umana, se no, vabbè, però stiamo a vedere, ci hanno detto che è la soluzione a tutti i problemi dell'umanità. Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione finisce sempre così. Selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Michele, cominci tu.
Comincio io? Sì, stavo cercando la durata della fermentazione della birra, ma non l'ho trovata.
Te l'ho
quindi...
trovata io, tra i 7 e i 15 giorni minimo, ecco. Poi deve stare in bottiglia e quindi, come dicevo, un paio di mesi ci vogliono per la birra buona.
Beh, ma lui non ha bisogno della birra buona, basta l'arco.
15 giorni gli bastano.
Allora, facciamo le persone serie, perché oggi ho un gingillo molto molto serio. Che è uscito su, l'ho letto su Reddit in settimana, che è una piattaforma dell'Europol, quindi della polizia europea, in cui hanno pubblicato dei frammenti di foto prese da foto pedopornografiche, ad esempio la maglietta, un particolare del muro dietro, un particolare del, c'è una foto ad esempio di quello che sembra un contenitore, che ovviamente è tagliata di tutto il contesto, e se riconoscete anche la tipologia, ad esempio la tipologia di maglietta, o riconoscete lo sfondo della foto, è possibile segnalare all'Europol dove è stata scattata questa foto, comunque dare degli indizi. Ripeto, sono tutte foto tagliate, quindi non ci sono cose brutte, se non immaginarsi ovviamente il contesto, però può essere una cosa utile. europol.europa.eu/stopchildabuse. Quindi se volete perderci qualche minuto, andateci.
Grazie Michele, mettici il link nella chat che lo mettiamo.
Sì. Detto questo, se domani non mi sentite più, io siccome non trovavo più il link, ho iniziato a cercare su Google tipo library child abuse.
Okay,
ecco. Quindi se faccio la fine di Peter Townsend dei Who, è stato accusato per una cosa del genere, è stato accusato di pedopornografia, sapete appunto qual è il motivo.
Assolutamente sacrificato sull'altare digitaliano. Franz,
il mio gingillo di questa settimana è una calcolatrice.
Ah, ok, bene, ok.
Franco, quanto fa 50 più 5?
55?
No, ho sbagliato. Meno 34,988216, usando il metodo della regressione di Bugging. Si arriva a meno 84,303506 se usiamo un albero decisionale, una regressione ad albero decisionale e così via. Il gingillo del giorno è la Calculator, cioè la calcolatrice che usa il machine learning e permette di fare i calcoli usando appunto tutta una serie, anzi la maggioranza dei sistemi di regressione e degli stimatori, quindi che sono più usati poi nel machine learning. In realtà è prevalentemente un gingillo nel vero senso della parola, ma avendo il codice disponibile su GitHub permette di studiare un po' come funziona, e anche grazie anche poi a dei grafici che spiegano questi sistemi, e si può sperimentare e imparare un po'. È
com'è che si chiama?
CalcumlAtor.
Calcumlator, poteva andare molto peggio.
Non è una cosa di Pornhub, Michele.
Esatto, poteva andare molto peggio.
Poteva andare peggio, diciamocelo, sì.
E quindi insomma divertitevi, soprattutto se siete appassionati di intelligenza artificiale. È un gingillo curioso anche per vedere come, cambiando un po' gli algoritmi, insomma, si diverga parecchio dal vero risultato.
Fantastico. Poi, vero risultato lo dici tu, vero risultato.
Vero, dici tu.
E poi l'intelligenza artificiale ha sempre ragione. Chi siamo noi per contraddirlo?
Usando la regressione a lasso si arriva a 54,93 21 53. Siamo molto vicini, dai.
Max, tocca a te in questa gabbia di matti.
Veramente una gabbia di matti. Riportiamoci un po' con i piedi sulla terra. Dunque, qualche mese fa è uscita un'autobiografia di Federico Faggin. Federico Faggin è notissimo nel mondo digitale, scienziato, imprenditore, che è stato praticamente ha vissuto in maniera pionieristica e da protagonista la nascita dei microprocessori, ha partecipato a tutte le fasi iniziali, l'Intel 4004, l'8080, l'8008, lo Z80, i Zilog, veramente un personaggetto di quelli importanti nello sviluppo delle tecnologie digitali. La sua autobiografia si intitola, manca farlo apposta, Il Silicio. Esattamente, si intitola Il Silicio, e devo dire, sono a metà, è scritta bene, è bella e veramente consente di fare un viaggio in quelli che sono stati gli anni pionieristici e i punti di vista di quest'uomo che sicuramente ha dato un contributo importante allo sviluppo delle tecnologie digitali. Il Silicio, Federico Faggin.
Fantastico, grazie Max, molto molto, è un argomento molto interessante, manco a dirlo. Ultimo gingillo. Con le ultime versioni di Safari chiuso, storia finita, le vecchie estensioni non possono proprio più girare, per cui la maggior parte degli ad blocker di vecchia generazione, caput. Un macchio di ascoltatori mi hanno chiesto: Doc, ma tu che cosa usi, a cosa sei passato, eccetera. Io utilizzavo OneBlocker, che però è a pagamento, e non tutti vogliono tirar fuori troppi soldi per una soluzione del genere. Poi una soluzione proprietaria non è detto che sia il massimo. Ho fatto un po' di ricerca, c'è questo AdGuard for Safari che funziona, devo dire, molto bene, al pari di OneBlocker, supporta i nuovi meccanismi per le estensioni di Safari, per cui ragazzi, open source, sviluppo aperto, libero, potete metterci le mani dentro nel codice, cosa volete più? AdGuard for Safari, lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno nelle note della puntata, di questa puntata su Digitalia.fm. E dopo il gigi del giorno si tira il fiato, ma ancora un minutino per raccomandazioni finali, mi raccomando, una stellina qua e là, una recensione positiva se vi va, non date del pallone gonfiato a Michele su Facebook che sennò si arrabbia, portate amici,
mi denuncio a tutti quanti,
portate amici, le famose orecchiette fresche sono sempre benvenute, benvenute qui, fate bella figura a voi, fate una bella figura col vostro amico, e perché no. Direi che per questa sera è tutto. Dallo studio Ligure 1 di Sanremo, traslocato, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.